C'è Luca che è pronto con il microfono. C'è quel signore lì che mi pare un abbonamento, ha l'abbonamento agli interventi. Prego, dica.
Sulla figura di Pietro,
Sì.
io sono un eretico, eh. È un'eresia pensare che in fondo Pietro è stato fatto santo prima che lui nascesse. Io mi ricordo, cioè mi viene in mente l'inizio del profeta Geremia, no? Che è un inizio folgorante. E alla fine, però, la mia domanda è un'altra. Santi si nasce o si può diventare? Parlo per la gente del popolo, no? Alla quale io appartengo.
Sì, Pietro è stato fatto santo prima addirittura che nascesse. Santo si nasce o si diventa? Santo sicuramente si diventa, non si nasce. La storia concreta che ci viene testimoniata nei Vangeli di quest'uomo ci mostra precisamente questo, che la santità è sempre in fieri, è sempre in cammino, e che, come appunto abbiamo cercato di fare affiorare dai testi, il protagonista della santità è lo Spirito Santo attraverso la nostra libertà, chiaro. E questo è un grande mistero, è il mistero della vita. Secondo me, nella vita, sul nostro versante, ci sono solo due misteri, se ci pensate. Questo, come Dio possa agire attraverso di noi per fare il bene senza mai violentare una volta la nostra libertà, anzi portandola a compimento come? E il negativo, che è il corrispettivo, è il mistero del dolore innocente. Come mai Dio lasci essere un dolore innocente della libertà? Questi sono i due grandi misteri. Però se c'è una cosa che, appunto, una verità che stasera ci viene detta in maniera proprio nitida da questo tentativo di ripercorrere come con dei flash la vita di Pietro, è esattamente questo, che lui non è nato santo, lo è diventato. E Agostino direbbe questo mistero grande che ci viene detto da tutta la rivelazione: Dio agisce, lo Spirito di Dio agisce sempre attraverso di una persona che si lascia condurre da lui nel fare il bene, anche se non sappiamo come, ma che lo faccia, questo è detto. Agostino, che ha sperimentato tutto questo, anche lui è diventato santo, partendo da una situazione di sbandamento, sia lui sì all'inizio eretico e immorale, eppure santo, no? Agostino dice: Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Cioè, Dio ci ha creati senza chiederci il permesso. Appunto, quest'amore che sempre ci precede. Ma ci precede all'inizio, ma in ogni istante, anche in questo preciso istante, l'amore di Dio ci sta precedendo. Se sta pulsando sangue nelle vene, è perché lui non ha staccato la spina. Ecco, Dio che ci ha creati senza di noi, non ci salverà senza di noi. Certo, la pagina di Geremia, Geremia 1 che lei citava, ci dice, e Paolo stesso ha vissuto questo, Pietro stesso, tutti viviamo questo, cioè Dio ha un progetto per cui ci chiama alla vita. Dio ha un disegno, potremmo dire, ha un desiderio, perché l'idea del disegno è un po' ambigua. Ha un desiderio grande su ciascuno di noi, ma appunto attimo dopo attimo lo realizza attraverso la nostra libertà che gli dice sì. E senza il nostro sì, non fa nulla. Noi abbiamo questa responsabilità grande nella nostra vita, innanzitutto, ma anche nella vita degli altri. Noi possiamo resistere effettivamente a Dio. E Dio si adegua a noi, eh? Dio si adegua ai nostri sì e anche ai nostri no. Continua ad attrarci a sé senza mai violentare la nostra libertà, ma sempre spingendola dall'interno, dal cuore, secondo le grandi profezie. Per cui c'è una predestinazione, dice Paolo in Romani 8, 26, 28, andate a rileggere questo testo, c'è una predestinazione, cioè un desiderio di salvezza universale. Se fosse per Dio, tutti diventeremmo santi. E questa predestinazione poi si concretizza in tanti momenti della nostra vita, in tante chiamate. E di fronte alla chiamata di Dio c'è la possibilità per noi di dirgli di sì, e allora facciamo un passo verso la santità. Diventiamo appunto memorie viventi di Gesù. Oppure possiamo anche opporgli resistenza. E in questo caso c'è il peccato che ultimamente ci fa del male. Il peccato, cioè il far del male, ci fa del male. Ma se noi, come Gesù, come Maria, diciamo di sì, come Pietro alla fine, questo ci trasforma. Lo Spirito Santo ci conforma a Gesù, ci rende figli come Gesù. Questa è la nostra vocazione. Santi vuol dire questo, diventare come Gesù. E dura tutta una vita, tutta una serie di sì, per dire il sì definitivo nel momento della morte.
Altri interventi teniamo sempre l'orologio sott'occhio, perché ci siamo detti non superiamo mai 10.35, 10.40, massimo se qualcuno è particolarmente illuminato gli diamo 10.45.
Io volevo ringraziarla perché stasera ha veramente detto con parole bellissime e ben ordinate, soprattutto.
Grazie.
Una cosa che mi frulla dentro tante volte, no? Cioè, la figura di Pietro mi è molto simpatica, no? Mi è stata sempre molto simpatica così. Poi mi è sempre venuto in mente come mai la prima comunità che scrive questi testi lo presenta così, ma male, è il Papa dopo tutto, no? E questo me lo rendeva ancora più simpatico, no? Diciamo, in questo modo mi sentivo questa umanità profonda sua che viene considerata proprio come la roccia sulla quale posare la nostra fede. Siamo sempre uomini noi, no? I santi siamo poi, no? E questo. E poi mi piace tantissimo quella pagina finale di Giovanni del capitolo 21 che poi termina con quando eri giovane ti andavi dove volevi, adesso che sei anziano tipo un altro ti cingerà, ti porterà dove tu vorrai, no? E quindi c'è questo meccanismo di avvolgimento che c'è stato nella vicenda tra queste due persone che è molto umana, cioè fa parte della nostra vita. E noi continuiamo a parlare del fare, dell'essere cristiani, di tutta questa moralità, non perché bisogna essere immorali, no? Ma che però è vuota, insomma, è ripetitiva oltre che frustrante, no? Mentre questo avvolgimento di rapporti, questo continuo interrogarci, rapportarci, cadere, così prosegue in qualche modo, no? Mi è capitato una cosa, cerco di essere breve. Mio nipotino portavo a casa una sera, 3 anni e mezzo, eccetera, sarò breve, no? E alla fine, venerdì santo, giovedì santo, quei giorni lì, parlando così, cosa hai fatto all'asilo, vabbè, però Gesù è morto, no? E ho capito che gli dispiaceva. E allora gli ho detto, beh, però dopo è risorto. E poi li ha fatti fuori tutti. Bellissimo, no? Io ho detto, la risurrezione c'è, perché non hanno fatto fuori nessuno. Cioè la risurrezione, cioè la logica di Augusto di quei tempi era, arrivo e ti faccio fuori. E lui da bambino piccolo, preciso. Invece tutto il contrario, no? E questo io penso che lo Spirito Santo ci parla ancora magari in un bimbetto che adesso ha qualche anno in più.
La ringrazio perché ha detto tante tante suggestioni di vita che semplicemente io sottolineo alcune cose. Effettivamente nel Nuovo Testamento troviamo una comunità cristiana che non stende un velo pietoso sulle brutte figure dei discepoli e di Pietro in primis. Perché non l'ha fatto? Pensate all'altra bruttissima figura di Tommaso. Tommaso incredulo e Didimo proprio per questo. Didimo vuol dire gemello, nostro gemello proprio per questo. La comunità cristiana non stende un velo pietoso. E notate quando questi scrivono, ma lo stesso Marco, che è quello che scrive il Vangelo per primo nel 65, ecco, c'era una venerazione incredibile per queste persone. Quando Luca e Matteo scrivono, siamo nel 70, questi erano stati tutti martirizzati, era rimasto solo l'apostolo Giovanni, che morirà vecchissimo, ma gli altri tutti martirizzati, Tommaso, Pietro, c'era già una venerazione, un culto nei loro confronti. Perché hanno lasciato dentro nei testi sacri, nella consapevolezza che tutto questo sarebbe stato letto, riletto, sarebbe diventato appunto modello per tale, perché hanno lasciato dentro anche queste brutte figure? Non potevano intervenire, stendere un velo pietoso per carità nei loro confronti. No, perché? Perché fa parte della vita cristiana anche il dubbio, anche il rinnegamento, anche il tradimento. Fa parte della vita cristiana, dove l'importante allora è il rapporto con Gesù. Se c'è una cosa che non si può dire di Pietro e degli altri è che a un certo punto appunto hanno smesso di seguire Gesù. No, scivolando, cadendo, rinnegando, peccando, eppure dietro Gesù. E la moralità nasce precisamente dal rapporto con Gesù. Se no, come lei giustamente ha detto, si trasforma immediatamente in moralismo. In fariseismo, diceva Gesù, che è la stessa cosa, no? E invece, quanto più ti rendi conto del fatto che Lui ti ama, è questo che appunto su cui abbiamo ragionato stasera partendo dall'esperienza di fede di Pietro, quanto più ti rendi conto del fatto che Lui ti ami, del primato della grazia, direbbe San Paolo, tanto più fai del bene. Ma quel bene non lo fai per essere lodato dagli altri, per nemmeno per essere a posto con Dio, lo fai per riconoscenza, per gratitudine. La moralità sgorga dal riconoscimento riconoscente che c'è un amore che sempre ci precede.
Altri interventi? Tanto che ci pensate, vi dico che domenica prossima avete ben presente, io credo, verrà la canonizzazione a Roma di Paolo VI e di altri 5 illustri personaggi, uno dei quali è anche Don Francesco Spinelli, e le nostre suore sono contente che io lo dica, perché insieme con Santa Gertrude Comensoli, che è la loro fondatrice, è l'ispiratore della loro spiritualità. Paolo VI, Monsignor Mario Delpini con 2500 pellegrini sarà a Roma a partecipare a questa canonizzazione di Paolo VI. E ci sarà anche un evento che la prossima volta magari vi diremo in maniera più precisa nella nostra comunità pastorale il 30 di ottobre, proprio a memoria di questo santo Papa Paolo VI che si sta riscoprendo di momento in momento. Altri interventi? C'è un signore là in fondo.
Dunque, stasera è venuto fuori, anche l'altra volta, per, in verità, un paio di volte il nome o la vicenda di Satana. Vorrei capire, allora, se c'è una differenza nel ruolo e nel comportamento di Satana, ovvero del male, tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, nel senso che nel Vecchio Testamento io me lo ritrovavo come serpente nella Genesi e poi addirittura come un agente provocatore inviato da Dio nel libro di Giobbe. Però non trovo episodi di contrasto fortissimo tra Dio Padre e il demonio, mentre invece li trovo tutti nel Nuovo Testamento. Quindi quello che mi veniva da dire è: si è acuita la volontà del male con la venuta di Cristo, oppure stava già operando prima, e quindi la venuta di Cristo ha reso sostanzialmente drammatico e più virulento il confronto?
Sì, il discorso è, diciamo, è complesso. Cerco di dare alcuni punti di riferimento, dopo secondo me vale la pena proprio di leggere qualcosa per approfondire questo, senza, diciamo così, esagerare, senza cedere meglio al vanto tipicamente appunto della figura di Pietro portato a... Però ho scritto qualcosa, un librettino che si intitola Prove della vita o tentazioni del demonio, e lì si può trovare il resto di quanto sto per dire. Allora, nella rivelazione c'è una progressione, nella rivelazione scritturistica, nella rivelazione biblica c'è una progressione. Questo vale sia per Dio, sia per il Messia, sia per lo Spirito di Dio, sia per il mistero del maligno. Ecco, quindi noi non siamo, cioè prendiamo, diciamo così, le distanze dal modo di concepire la rivelazione rispetto all'Islam. Nel caso dell'Islam c'è un libro, ciò che è scritto, bisogna semplicemente adeguare la propria volontà a ciò che è scritto. Noi non siamo la rivelazione del libro, noi non siamo una religione del libro. Il libro dice un progresso nella rivelazione divina che è appunto graduale nella storia. Il libro testimonia una storia progressiva di rivelazione che giunge alla sua pienezza, al suo compimento in Gesù. E questo vale sia sul versante, diciamo così, di Dio, del Messia, dello Spirito, sia anche sul versante del maligno. Per cui noi come cristiani crediamo nell'esistenza del demonio, nel questo mistero che tale comunque rimane, perché ultimamente lo apprendiamo da Gesù. Questo è, diciamo così, un primo punto fermo che vi lascio. Per cui noi prendiamo le distanze da chi dice: no, questi sono tutti miti, queste sono favole, queste cose vanno bene per bambini o per gli anziani creduloni. No. Perché? Perché noi vediamo nella testimonianza di coloro che hanno vissuto con Gesù che lui ha lottato contro questo mistero del maligno. Beh. Secondo punto. Abbiamo nella rivelazione progressiva una progressione nel comprendere qualche aspetto, non tutto, perché altrimenti non sarebbe un mistero della fede, comprendere qualche aspetto del mistero maligno. Inizialmente, come lei giustamente ricordava, abbiamo dei sintomi di questo. Appunto, il serpente di Genesi 3. Oppure la figura, che anche lei ricordava, del Satan, così è detto nell'ebraico, del libro di Giobbe, colui che scatena la prova contro Giobbe. Abbiamo anche altri testi che piano piano mostrano come Siamo di fronte a una libertà comunque. Non è semplicemente un simbolo della tentazione, il serpente. È libro della sapienza, 2:23-24, siamo nel 30 avanti Cristo, alle soglie del Nuovo Testamento. Dio aveva creato l'uomo per l'immortalità, a sua immagine e somiglianza. La morte nel senso della perdizione eterna, la morte seconda, è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo. E qui siamo nel 30 avanti Cristo, quindi si reinterpreta, si rilegge quella pagina antica di Genesi 3 con questo simbolo del serpente tentatore in termini personali. C'è una libertà negativa contro l'uomo che si oppone a Dio. 30 avanti Cristo. Gesù si vede che combatte contro tutto questo. La testimonianza evangelica, la testimonianza del Nuovo Testamento, mostra una lotta di Gesù contro il mistero del maligno, che si contrappone. Lei giustamente dice, ma com'è? Cosa avviene a un certo punto? Avviene che quando il regno di Dio entra nella storia, perché? Perché altrimenti l'umanità era sotto il dominio del maligno. Questo ci dice la rivelazione. Nel mondo c'era la tenebra, la coscienza di tutti gli uomini si era ottenebrata. A un certo punto Dio manda suo figlio per liberarci da tutto questo. In quel momento si ha lo scontro frontale. C'è un acuirsi dello scontro tra il bene e il male. Chiaro, entra nella storia dominata dalle tenebre la luce e le tenebre fanno di tutto per sopprimerla. Ce lo dice Giovanni, ce lo dice San Paolo, ce lo dice tutto il Nuovo Testamento. E questo scontro avviene in maniera diretta. Pensate alla scena dello scontro con Satana di Gesù nel deserto, o più subdolamente, precisamente come avviene nella nostra vita, in maniera indiretta. E vennero gli avversari per mettere alla prova Gesù, per mettere in tentazione Gesù. Addirittura si serve dei suoi amici, e non dico Giuda. Ricordate quella scena impressionante dell'ultima cena dove il demonio prende il possesso di Giuda, che naturalmente gioca la sua libertà lasciandosi schiavizzare. Il demonio entrò in lui, dice il testo, e uscito fuori dal cenacolo era notte. Cioè, quella notte non è semplicemente la notte fuori, è la notte dentro Giuda. Ma dico Pietro, appunto, in quel scambio di battute che abbiamo visto a Cesarea di Filippo, Pietro diventa il tentatore. Cede lui alla tentazione di contrapporsi alla volontà di Dio. No, Signore, questo non ti capiterà mai, e va ad accarezzare, diciamo così, il punto debole di Gesù. La tentazione di Gesù, appunto, essere il Messia potente di un Dio onnipotente. E Gesù che reagisce. Tu, Pietro, in questo momento sei come Satana. Sei Satana. Sei scandalon. Mi stai facendo inciampare. Torna dietro a fare il discepolo. Quindi uno scontro Gesù maligno che passa attraverso tentazioni e quindi in una modalità subdola, indiretta. Quindi dobbiamo escludere, ecco cosa ci dice la rivelazione, che nella storia ci siano due principi, il principio del bene e il principio del male, un Dio buono e un Dio cattivo che si scontrano e chi ne fa le spese siamo noi. No, la rivelazione scritturistica, la storia della salvezza, così come si è cristallizzata nel nostro testo ispirato, ci dice che non è così. C'è un solo Dio ed è buono, sempre e soltanto buono, e le prove non vengono da lui, le tentazioni non vengono da lui. Non esiste un Dio che mette alla prova i suoi figli per verificare la loro fede. Non c'è. Questo è un fantasma di Dio. Questa è la tentazione, appunto. Pensare che ci sia un Dio concorrente all'uomo. Questo ha detto il serpente antico. Non ti fidare di Dio, perché Dio ti è concorrente. Non vuole che tu diventi come Lui. Fidati di me. Questa è tentazione, che è quello che avviene in ogni nostro peccato. Sappiamo qual è la via, ma diciamo, decido io. Perché? Perché Dio non sempre è dalla mia parte. Non sempre la sua volontà è buona per me. So io il mio bene e si scivola. E lui vince, il tentatore vince. Quindi nella storia non ci sono, questa sì che è eresia, non ci sono due principi. Il cosiddetto dualismo metafisico, nel quale scivolò anche Sant'Agostino, che non è nato santo, ecco, è esattamente questo. Dualismo metafisico, due divinità che si scontrano e chi ne fa le spese siamo noi. No, c'è un solo Dio. Ma allora da dove viene il male? Da dove viene il male che noi facciamo? Perché il mondo non è il paradiso terrestre? E la Sacra Scrittura ci dice, dalle mani di Dio, la volontà di Dio è sempre buona, dalle mani di Dio è uscito soltanto bene. Il creato era buono. E notate già quella pagina antichissima di Genesi 3, di Genesi 3 che segue Genesi 1, 2, ci dice questo. L'uomo, la donna erano buoni. Non è che sono usciti male dalle mani di Dio. Ha sbagliato qualcosa. Notate che gli altri miti, quelli non ispirati delle culture antiche, dicevano, vuoi sapere da cosa viene il peccato, da cosa viene il male nella storia? È Dio che, o gli dèi, che hanno creato gli uomini per averli come schiavi. E cosa hanno fatto per creare gli uomini? Hanno preso la polvere, la sabbia, l'argilla, e l'hanno mischiata con il sangue di uno dei dei cattivi, di una delle divinità cattive uccise, hanno messo il sangue di questo, l'hanno impastato con l'argilla, ecco l'uomo. L'uomo è fatto male, ecco perché c'è il male. E invece la rivelazione biblica ci dice non è così. L'uomo è uscito proprio bene dalle mani di Dio e Dio vide che erano una cosa molto buona, l'uomo e la donna. Ma da cosa deriva il peccato? Deriva appunto dalla libertà dell'uomo, che Dio ha voluto libero, rischiando tutto su questa libertà. Ma perché? Perché il bello dell'amore è essere amati da una persona libera. Bene, questa libertà ha ceduto alla tentazione demoniaca. Ha visto Dio con gli occhi del serpente. Ha visto Dio come l'alternativa all'uomo. Dio non vuole che tu sia felice. Dio vuole che tu... E uno fa il peccato e si rovina la vita. Ma, ultimo passaggio di questo tentativo di dire il tutto in pochi minuti, so che Don Giovanni è lì che freme, bene, ultimo passaggio, il libro dell'Apocalisse. Che secondo me è il libro di tutta la Bibbia in cui si parla maggiormente del mistero del maligno e ci dice due cose. Primo, non siate semplici, ingenui nel pensare il peccato, nel pensare l'azione del demonio nella storia. Questa azione può infiltrarsi ovunque, economia, politica, società, aggiungerei anche chiesa. Può infiltrarsi ovunque e creare delle strutture di male, delle strutture di peccato, l'ha detto Giovanni Paolo II. Riprendendo un po' questa riflessione del libro dell'Apocalisse. Le strutture buone che servono alla convivenza bella, buona, vera degli uomini possono essere strumentalizzate per creare ulteriore male. Pensate a ciò che avvenne durante la Shoah, nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo noi siamo lì da storici, giustamente, ad analizzare, a trovare le cause storiche, economiche, sociali, religiose, ma lì si è scatenato qualcosa. di inspiegabile, di veramente inspiegabile, di irrazionale, attraverso una struttura che utilizzava la libertà di uomini e donne come noi per gassare 6 milioni di persone. A casa le SS erano dei bravi papà. Ci dicono questo i loro figli, i loro nipoti. Ma cosa avveniva? E nella storia si è scatenato qualcosa che ha preso lo Stato, in quel caso lo Stato della Germania nazista, e l'ha strumentalizzato per decuplicare la sofferenza. Capite? Questa è la prima cosa che ci dice il libro dell'Apocalisse. Secondo, ci dice non perder tempo a tentare di identificare il demonio. Il veggente dell'Apocalisse ci dice: non lo so neanch'io chi è. Vuoi seguire Gesù? Cerca di far discernimento nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua comunità, nella tua società, sul posto di lavoro, per individuare le trame del demonio e per contrapporti ad esse. Quindi il discepolo di Gesù sa che nella storia è in corso una guerra, una lotta. L'ascesi è esattamente questo. L'ascesi cristiana è una lotta. È una lotta contro queste forze demoniache che sono dentro e fuori di noi. Ma appunto non perdere tempo a star lì. Innanzitutto concentrati su Gesù. Contempla Gesù, ama Gesù, che è l'agnello sgozzato maritto in piedi. Questo ci dice l'Apocalisse. È il risorto, che è stato crocifisso, ma adesso è risorto, è vivo, è come quel cavallo bianco e quel cavaliere che ha vinto e continua a vincere ancora. Questa è la nostra speranza, Gesù Cristo. È il risorto, ha vinto la morte e il male. Ma per seguire Gesù, per partecipare nella tua vita della sua salvezza, della sua vittoria, impara a far discernimento e a scoprire le trame del maligno nella tua vita per opporti ad esse.
Finiremo con un cantino breve, ma quest'ora è un cantino, ma sì, un cantino che va bene. Seconda cosa, abbiamo ricevuto qualche richiesta di qualche libro di Don Franco. La prossima volta metteremo a disposizione 5 titoli, saranno lì fuori, chi vorrà potrà effettivamente guardarli e acquistarli. Don Franco non ci tiene più di tanto, però la richiesta è stata fatta in maniera abbastanza precisa, per cui questa è la seconda cosa. Terza cosa, ci rivediamo mercoledì prossimo, ore 21 precise, e ricominciamo. State tranquilli, non è che risolviamo tutti i problemi, L'importante
è tutta la vita,
camminare. Alziamoci. Gloria a te, Cristo Gesù. Oggi e sempre tu regnerai, gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Don Franco ci dà la benedizione.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.